Alessandra Tedesco.
Un romanzo su due esistenze danneggiate dal male. Lei il male l'ha compiuto, lui l'ha subito. Entrambi vivono il senso di colpa e la sensazione dolorosa di non avere diritto al desiderio e alla felicità, addirittura di non avere il diritto alla vita. Queste due esistenze sono al centro di Cuore Nero, pubblicato da Rizzoli, di Silvia Avallone, che con la sua opera prima, lo ricordiamo, Acciaio, diventata anche un film, era stata finalista al premio Strega nel 2010. In questo nuovo romanzo c'è Emilia, 31 anni, che decide di andare a vivere in un minuscolo borgo di montagna, Sassaia, abitato solo da due persone. Una di queste è Bruno, un uomo solitario, ferito anche lui dalla vita e da quel male che è stato costretto a subire. Emilia, invece, come dicevamo, il male l'ha compiuto. Si intuisce fin dalle prime pagine, quindi non stiamo facendo spoiler, che quando era adolescente aveva commesso qualcosa che l'aveva portata ad espiare una pena. Insomma, un buco nero nella sua esistenza. Una donna e un uomo che pensano di non avere alcun diritto alla vita e che invece proprio grazie al loro incontro iniziano a pensare di poter immaginare un futuro. Silvia Avallone, partiamo proprio da Emilia. Emilia ha un passato doloroso perché da ragazzina aveva perso la mamma e poi si intuisce fin dalle prime pagine che aveva commesso qualcosa. Tu a un certo punto scrivi che lei pensa, insomma, a questo pensiero ricorrente: devi perdonarti di essere viva. Ecco, quanto pesa il passato di Emilia nella sua vita?
Sono partita proprio da questa domanda: come fai quando hai compiuto l'irreparabile e poi hai espiato la pena da un punto di vista di giustizia attraverso tanti anni di carcere e poi esci e ti ritrovi viva nel mondo, ma nello stesso tempo, proprio perché l'irreparabile non si ripara, tu fai i conti con un passato che comunque si viene anche ricordato dalla società. E cosa fai? Come fai? Vuoi scappare? Vuoi seppellirti? Vuoi tentare invece quel futuro che di fatto ormai ti spetta e tu però pensi di non meritare? Quindi io prima ho accompagnato in una fuga Emilia, che torna in un paesino, un piccolo borgo spotolato che per lei era il luogo delle vacanze, dove pensa di non avere più alcuna chance. Però quando tu incontri un'altra persona, quando un'altra persona ti guarda per quello che sei adesso, cioè senza sapere il tuo passato, ti guarda negli occhi, ti ascolta, la vita accade, la vita si riapre questa possibilità che secondo me per chiunque di noi c'è soltanto quando qualcuno ci tende la mano.
A proposito di mano tesa, una mano che è sempre stata tesa nella vita di Emilia è quella di suo padre. Suo padre è stato sempre presente, non l'ha mai abbandonata neanche appunto durante gli anni del carcere minorile. È una figura molto bella perché è una figura che denota cura, presenza e la capacità di un padre di resistere a qualunque dolore, insomma, che possa essere stato provocato dalla figlia. Emilia ama suo padre, ma questo amore è doloroso perché lei sa di deluderlo in un certo senso. Che tipo di legame c'è fra loro due?
Questo è un romanzo sull'amore più difficile, sia nel caso appunto di Bruno, la voce narrante, sia nel caso del padre, che poi è la figura che davvero riesce a tenere aggrappata alla vita Emilia. È l'amore di qualcuno che ha compiuto una mostruosità e che tuttavia resta una persona. Quindi io ho voluto raccontare in entrambe le forme d'amore, genitoriale e di coppia, la difficoltà di amare una persona nella sua interezza, che è la difficoltà a cui tutti siamo un po' chiamati nel nostro piccolo e che in questo romanzo naturalmente arriva un po' una misura drammatica, perché tu non puoi amare una parte di una persona. E come genitore, no, sei chiamato a stare accanto, credo, sempre e comunque, che non significa chiudere gli occhi di fronte a un gesto terribile, non significa ridimensionare, tentare di giustificare, anzi, significa guardare in faccia al male e guardare in faccia tuo figlio, che è quel male, ma anche altro, ma anche un pezzo di buono, ma anche un pezzo di luce. E per me la sfida di questo romanzo era proprio questa: tenere tutto insieme, tenere insieme i carnefici e le vittime, il male e l'umanità. E non è un caso che io abbia scelto come forma narrativa comunque una storia d'amore.
E quindi c'è la storia d'amore, dicevamo, fra Emilia e Bruno, questo uomo molto solitario. Anche lui, l'abbiamo detto, è stato ferito in passato, il male l'ha subito lui, senza scendere nei particolari. E c'è un momento in cui lui intuisce che Emilia è l'unica, forse, attraverso un breve ritratto, uno schizzo su un foglio, l'ha realmente compreso, perché lui pensa: lei lo ha capito, ero stato un bambino felice, poi ero diventato un vecchio di colpo e in mezzo non c'era stato niente. Ecco, questo niente che c'è stato in mezzo, Bruno cerca in qualche modo di colmarlo dopo l'incontro con Emilia, perché Bruno è stato una vittima.
Bruno è una vittima ed è anche un sopravvissuto, quindi si porta pure appresso sulle spalle il senso di colpa di esserci. E quindi il senso di colpa attanaglia entrambi, ed entrambi sono rimasti interrotti proprio nel loro tempo, nella loro crescita, nello stesso periodo, cioè nell'adolescenza. Quel pezzo che manca è precisamente l'adolescenza, che era l'ultima adolescenza che mi mancava forse da raccontare, almeno per ora, cioè l'adolescenza al negativo, l'adolescenza mancata. È per questo che vittima e carnefice, anche se vengono da due storie diverse, si riconoscono immediatamente, perché hanno la stessa crepa di segno opposto, la stessa solitudine, lo stesso sentimento di non merito di essere qui, eppure ci sono. Quindi era facile l'aggancio, anche se ci tengo a dirlo, l'aggancio non a caso accade prima attraverso il corpo, attraverso la nuda esistenza, perché il passato è indicibile, le parole non sono pronunciabili, la verità è devastante, la intuiscono e non se la vogliono dire, però nello stesso tempo sono qui, sono a Sassaia, sono da soli e in questo silenzio si lanciano.
Emilia non racconta nulla del suo passato a Bruno, diciamo, lo svelerà solo verso la fine del romanzo, quindi il lettore è consapevole, ma all'inizio della storia Bruno no. Bruno ha poi la consapevolezza del dopo, e lui è costretto a rimanere sempre un po' sulla soglia. Ogni volta che fa qualche domanda scatena proprio la rabbia di Emilia, poi a un certo punto però non ce la fa più. E come vivono loro questo rapporto del rimanere sempre un po' sulla soglia dei propri dolori e del dolore altrui?
È una soglia impossibile nella misura in cui tu vuoi amare un'altra persona. Perché, questo me l'ha insegnato un po' questo romanzo, tu non puoi amare un'altra persona senza la verità di quella persona. E la verità è una storia, anche qui. La verità è in divenire. Il passato è un gigante che non si cambia, ma il futuro può cambiare il modo in cui noi raccontiamo e guardiamo quel passato. Ecco, questo è il punto. Da quella verità congelata, che è una prigione, sia nel carcere sia fuori, bisogna trarre uno sviluppo. È per questo che la letteratura è importante, perché non racconta definizioni, racconta cambiamenti. Ecco, quindi loro due devono riuscire a farsi forza l'un l'altro per accettare di ascoltare la verità l'uno dell'altra, e da quella verità, che va sempre nominata, guardata in faccia, affrontata, trarre una storia, trarre il risultato di una storia che sta sempre a noi. Quindi per me è anche da qui che vale l'importanza delle parole. Dobbiamo nominare le nostre crepe.
E a proposito di letteratura, sicuramente il maestro della narrazione, dell'analisi, del senso di colpa è ovviamente Dostoevskij con Delitto e Castigo, dove il senso di colpa è il protagonista di tutta la narrazione, di tutte le riflessioni. Tu ti sei ispirata a Delitto e Castigo? Insomma, da che cosa ti sei fatta influenzare in questa narrazione? Si intuisce, poi tu lo racconti anche in altre circostanze, che comunque hai avuto un'esperienza del carcere, nel senso che l'hai conosciuto, ci sei andata ad insegnare, così, ma che cosa ti ha ispirato poi in concreto?
Ma questo è un romanzo che viene da lontano, anche se poi ho avuto bisogno di crescere io come persona, crescere dentro la scrittura per scriverlo, però arriva proprio dai banchi di scuola, arriva da Delitto e Castigo, appunto, che ho letto da ragazzina, e anche dai Promessi Sposi, quindi dal liceo nasce lì. E ricordo ancora la prima volta che ho letto Delitto e Castigo, come sono rimasta sconvolta dal fatto che io mi trovassi in questa situazione paradossale. Da una parte provavo orrore per Raskolnikov e dall'altra tifavo per la sua umanità. Volevo che espiasse la sua pena per lui, non perché fosse giusto e basta, ma anche proprio perché, come dire, il male tu riesci a sconfiggerlo solo attraverso un pezzo di bene, perché sennò è male per male, vendetta per vendetta, è un ciclo infernale. Allora, per interrompere la catena, tu hai bisogno di mettere le mani dentro il bene, che è faticoso, è coraggioso, forse nulla è più coraggioso e enorme del perdono. E però questa cosa me l'ha insegnata proprio la letteratura, che non a caso racconta nel tempo e non ha l'ansia del giudizio immediato.
Silvia Vallone, nell'ultima nostra intervista qui al Cacciatore dei Libri sul romanzo Un'amicizia, mi avevi detto che il ciclo sull'adolescenza era terminato. Eppure io trovo che tu sia una straordinaria narratrice di quel periodo della vita. Anche in questo romanzo, lo dicevamo prima, ritorna forse un'altra fase dell'adolescenza, perché si ricostruisce appunto anche la vita di Emilia, il suo legame in particolar modo con un'amica del carcere, Marta. E insomma, tu lì sai veramente colpire nel segno, non riesci insomma a liberarti da questa che secondo me non è una gabbia, secondo me è un valore aggiunto che tu dai ai tuoi romanzi.
Ti ringrazio, allora me la porterò anche nel futuro, questa ossessione un po' che ho. E devo dire che appunto ero proprio partita in questo romanzo dicendo: adesso racconto il dopo, racconto l'età adulta con un'adolescenza non avvenuta, e poi naturalmente la penna è finita lì. Mi mancava l'adolescenza dietro le proprio in gabbia, dietro le sbarre, che se vuoi è un paradosso, è uno simbolo. Come fai a essere adolescente dentro una gabbia, appunto? E ho dovuto andarci, in effetti, per capirlo. Sono rimasta colpita proprio da volti molto giovani, ragazzini, in questo caso maschi. Io mi sono inventata un carcere femminile minorile di sana pianta, però l'ho nutrito di un'esperienza reale, e sicuramente mi ha colpito vedere questi ragazzi così giovani magari giocare a calcio. Io faccio giocare a pallavolo le mie ragazze, ma il concetto è questo, insomma, con questa vita addosso e questo muro e già questa colpa, eppure anche, forse, credo, un margine di salvezza.
Grazie a Silvia Vallone, ora in libreria con Cuore Nero, pubblicato da Rizzoli. Grazie.
Grazie mille.
E anche per questa puntata breve del Cacciatore di Libri è tutto. Vi ricordo che durante l'estate ci sono delle puntate tematiche che vanno in onda il sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 12. Trovate tutto in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Vi ricordo che se volete seguirci siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo IL. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.